all'ultima riunione.
Gestern Abend haben wir über die Dingen besonders
Ieri sera abbiamo parlato soprattutto di ciò che riguarda il punto 6C, le opere e la dottrina dei Nicolaiti che il Signore odia. E penso che sia bene che abbiamo ancora brevemente comunione riguardo a questo punto. Sebbene queste cose sono una cosa non piacevole, non ne parliamo volentieri, e soprattutto per noi nella Chiesa, dopo tanti anni, che spero che la maggior parte di noi abbiano imparato. A eliminare dalla Chiesa tutte queste cose negative. Però dobbiamo ritornare a queste cose affinché non avvengano nuovamente nella Chiesa. Babilonia, in Apocalisse 17, ed è bene che lo vediamo, è la somma, il risultato di tutte queste cose negative che il Signore ci ha mostrato relativamente ai sette candelabri. Il numero uno, scriviamo adesso la lavagna brevemente per vedere ancora. Che abbiamo abbandonato il primo amore. Questo è l'inizio della caduta. Quando abbiamo abbandonato il primo amore, poi sono una cosa dopo l'altra, sono venute le altre cose. Naturalmente, se non amo più il Signore e non lo amo più così intensamente, allora lo devo sostituire con qualcosa d'altro e quindi viene il mondo, la mescolanza con il mondo. Vengono tante cose, entrano tante cose mondane. Se noi non amiamo più il Padre così come dovremmo amarlo, allora naturalmente lo sostituiremo con tante altre cose, ameremo il mondo. E se amiamo il mondo e non siamo più così assoluti per la Chiesa, allora ci sono le opere dei Nicolaiti. Allora lasciamo che qualcuno regni su di noi, naturalmente perché non abbiamo più un cuore per il Signore assoluto. Allora abbiamo bisogno di qualcuno che ci dice ciò che dobbiamo fare. E soprattutto la maggior parte non hanno voglia di leggere la Bibbia, allora avete bisogno di qualcuno, di un pastore, buon pastore che vi dia un messaggio la domenica. Non è così? Se ognuno di noi conosce la parola, allora tutti i pastori sono disoccupati. Ma se noi non amiamo più il Signore, la maggior parte non ama più il Signore con il primo amore, lo amiamo naturalmente perché Lui è morto per noi, alleluia, ho la salvezza, certo lo amo, ma non ho il primo amore, non così come la sposa ama lo sposo, lo amo con un amore così generale, certo mi piace anche il caffè. Mi piace anche la torta della foresta nera. Mi piacciono così tante cose. In tedesco si dice io amo invece di piacere. Si utilizza lo stesso verbo. Ma il nostro amore verso il Signore è un amore speciale. E se lo amiamo, abbiamo anche la sua parola. In Giovanni 14 il Signore disse chi mi ama, lui manterrà la mia parola. Non posso credere che se il Signore è per un credente il primo amore, che questo credente non ami pure anche la parola di Dio e la osservi. E poi naturalmente, dopo ci sarà Biliam, la pratica di la dottrina di Balaam. Non puoi naturalmente dare lavoro a un pastore e senza pagarlo, devi pagarlo così che possa vivere. Quindi questa dottrina di Balaam è giunta. Poi alla fine, il punto 5, naturalmente arriva Jezabel. Qui vediamo lo sviluppo. Questo, più questo, più questo. E alla fine tutto è morto. La morte. Non c'è più la vita. Non c'è più la vita. Abbiamo il nome di essere viventi, siamo cristiani, siamo credenti, naturalmente come credenti. Il Signore è venuto per darci la vita in abbondanza. La Chiesa deve essere piena di questi fiori di mandorla. Non avete visto la visione, fratello, non hai visto la visione? Che cos'è la Chiesa? È un mandorlo. Sono stata così contenta. Una sorella anziana ha detto: grazie Signore, sono una parte del mandorlo. Meraviglioso. Il mandorlo è pieno di vita, è vivente e inghiotte tutta la morte. Ma qui c'è una chiesa che pensava di essere vivente, ma nella realtà è morta. Vai nella chiesa oggi, guarda se c'è la vita. E se non siamo viventi, produciamo qualcosa per renderci viventi, facciamo la musica rock, così possono venire più giovani. E questa è la vita? Abbiamo bisogno ancora di metodi terreni, per renderci più viventi? Allora invitiamo ancora un attore di Hollywood per fare una rappresentazione di magia. Allora vengono tutti. Così facciamo. Hanno un nome di essere vivente. Ma in realtà è morta. Tu hai fama di vivere, ma sei morto. E questo lo dice il Signore. Noi stessi, noi non sappiamo spesso di essere morti. Pensiamo, è tutto vivente. Ma il Signore sa, è morto. Tu puoi fare finta davanti agli uomini, ma non puoi fare finta davanti a Dio. Se il Signore dice tu sei morto, significa che sei morto. E poi alla fine vediamo che è tiepida ed è superba. Non so perché sono superbi, forse sono ricchi, hanno tanto oro terreno, hanno tante cose. Perché che cosa abbiamo per essere superbi? La dottrina, molta dottrina, molta conoscenza, molti soldi, una bella sala. Sì, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa ortodossa sono probabilmente l'organizzazione più ricca del mondo. Vuole il Signore queste ricchezze? E nella Chiesa cosa abbiamo come ricchezze? Abbiamo tanto oro? Il nostro cammino col Signore è con vesti bianche. Viviamo Cristo. Allora il Signore deve dire a Laodicea: vieni, acquista da me collirio per i tuoi occhi, affinché tu possa vedere quanto sei povera. Noi non sappiamo neppure che siamo poveri, anzi pensiamo di essere molto ricchi. Ricchi di che cosa? Di cose esteriori. Forse può essere abbiamo una bella riunione, abbiamo una buona dottrina, ma ciò non serve a nulla. Il Signore vuole la realtà, vuole l'essenza, vuole vedere il nostro cammino nella giustizia del Signore, non nella mia giustizia o nella tua giustizia. Paolo dice: per me il vivere è Cristo. Paolo dice: non vuole essere trovato nella propria giustizia, ma nella giustizia di Dio in Cristo Gesù. Questa giustizia è per noi preziosa. Non è prezioso ciò che io penso che sia giusto, ma quello che è giusto secondo Cristo. Altrimenti abbiamo così tanti problemi. E se vediamo la somma di tutte queste cose, che cosa è stato il risultato? Babilonia. Jesus.
And Babylon.
Babilonia.
Wie ein kleines Kind, fleischlich.
Come un piccolo bambino carnale litiga. Non è maturo, immaturo, per nulla cresciuto, non conosce il Signore. Vuole giocare. E alla fine ci sono state così tante divisioni, confusione, come quando vai all'asilo e tutti i bambini sono qui presenti e litigano tra di loro e si tirano per i capelli. È mio, no, è mio, e non possono fare pace, non sono in grado di dividere le cose e ci urlano a destra e a sinistra. Invece di dire Babylon, è la Babilonia dei bebè.
Amen.
Che cosa possiamo dire? Se la Chiesa non ascolta, alla fine siamo prigionieri in Babilonia, come allora nel Vecchio Testamento. Dopo che avevano ascoltato tramite i profeti che dovevano ravvedersi, però non volevano ascoltare, allora cosa doveva fare Dio? Dio ha lasciato arrivare Nebuchadnezzar da Babilonia. e li ha portati via. Tanti vennero uccisi, il tempio venne incendiato, la casa di Dio venne distrutta e tutti vengono condotti con tutti gli oggetti e, che erano nella casa di Dio d'argento. Nebuchadnezzar li ha portati tutti a Babilonia. E pensi che è successo solo allora? No, guarda, in Apocalisse riappare Babilonia. Questo dobbiamo vederlo chiaramente, non per allungare il dito e segnare alle altre persone e dire tu sei in Babilonia. No, non è questo lo scopo. Affinché abbiamo un timore del Signore, non che noi stessi veniamo portati via a Babilonia. Questo l'ho visto tante volte, veramente l'ho visto spesso. No, per prima cosa questa parola deve essere per noi, per noi. Chiediti, avrai sempre, sei sicuro che avrai sempre questo primo amore? Sei sicuro che non verrai distratto e abbandonerai il primo amore? Sei sicuro? Abbiamo bisogno della grazia del Signore. E sei pure certo che il mondo non si faccia spazio nel tuo cuore come un serpente, si infili nel tuo cuore? Puoi esserne sicuro? E soprattutto se sei un fratello particolarmente forte e sei un responsabile nella Chiesa, sei sicuro che consapevolmente o inconsapevolmente regni? Chi è sicuro? Così desidero veramente dire, dobbiamo prendere questa parola per noi e non per gli altri. Quando ero più giovane ho considerato sempre questa parola per Babilonia, per il cristianesimo, per la Chiesa cattolica, denominazioni, divisioni. Ma fino a che un giorno mi sono accorto, ma già tra di noi siamo così divisi. Ho visto nella Chiesa fratelli che volevano essere anziani, volevano regnare, e allora sei squalificato. Perché? Non puoi essere solamente un semplice fratello nella Chiesa, perché devi sempre essere qualcuno che regna nella Chiesa e tutti devono ascoltarti e tu devi prendere queste decisioni e quelle decisioni. Non è forse la malattia dei Nicolaiti? Dobbiamo imparare tutti nella Chiesa dopo tanti anni. Ringrazio il Signore oggi. Io vivo in Fountain Valley, una piccola chiesa. Non siamo neppure 30. Lode al Signore. Dove abiti? Io abito a Fountain Valley. Che cosa fai? Niente. Niente. Non sono neppure un anziano lì. Alleluia, non ci sono problemi. Chiedi a John Yao se sono un anziano lì alla chiesa. No, non lo sono. Non ho responsabilità. Non porto responsabilità. Questa piccola chiesa è un piccolo candelabro. È bello. Sono contento. È meraviglioso. Perché vogliamo assolutamente essere qualcosa nella Chiesa? Fratelli, imparate. E se siamo anziani nella Chiesa, allora siamo schiavi della Chiesa. Non siamo dei piccoli re della Chiesa. Non regniamo nella Chiesa. Siamo schiavi. Schiavi. Dobbiamo imparare affinché ci liberiamo di questa malattia dei Nicolaiti. E desidero dirvi che il Signore non odia gli uomini, ma odia le opere dei Nicolaiti, perché Dio desidera che noi nella Chiesa cresciamo in tutte le cose, giovani e anziani, nel dentro, nel capo. Ed è questo decisivo per l'edificazione della Chiesa. Se tutti i fratelli sono immaturi, dopo 20-30 anni, allora come possiamo edificare la Chiesa con degli immaturi? E come possono crescere i santi se sempre tutti gli dicono cosa devono fare o non devono fare? Io sto sempre attento e quando c'è qualcosa che non va subito li correggo, esplodo, lascio esplodere una bomba. Non serve a nessuno, non edifica. Se sono dei bambini, hanno bisogno che vengano curati, ma quando sono dei ragazzi, allora i genitori non possono più fare così tanto. Non lo dicono forse i genitori? E se hanno già 21 anni, che cosa hanno da dire i genitori? Prova. Io sono il papà, tu mi devi onorare. Allora ti diranno ciao, addio. Che cosa vuoi fare? Andare a chiamare la polizia? Cosa puoi fare? E noi, dopo 40 anni, vogliamo ancora regnare sui fratelli? Come crescono? Poi allora non solo sostituisci Cristo come il capo, ma dichiari tutti i fratelli come immaturi. Dopo 2000 anni, guarda tutti i credenti in tutto questo sistema, indifferentemente se cattolico, la Chiesa statale, le denominazioni, i santi sono lì belli seduti e bravi e ascoltano. È questa la via del Signore? Può raggiungere il Signore la sua meta? Se noi come responsabili nella Chiesa vogliamo aiutare i fratelli a crescere in Cristo, allora li aiutiamo. E se hanno un vero aiuto da te, allora sono indipendenti da te. Più li aiuti, più sono indipendenti. Alla fine non hai più nulla da fare. Se sei nonno e devi ancora lavorare per mantenere i due figli che hanno 50 anni e poi per mantenere ancora i tuoi nipoti, allora ti viene un infarto. Soprattutto se hai una grande famiglia come la mia, 13 figli, devi lavorare tutta la vita per mantenere i tuoi 13 figli giornalmente, poi devi mantenere pure i figli dei tuoi figli e i figli dei figli dei figli fino alla quarta generazione. Pensi che vivrai a lungo? Naturalmente, se per te questa è la tua occupazione, va bene, vieni ancora pagato, ok? Signore Gesù. Perciò, oggi vediamo in Balaam, in questo sistema, se tu togli i soldi, allora non funziona più nulla. Non è forse così? Togli i finanziamenti, allora non funziona più. Signore Gesù, cosa devo dire? Oggi in questo sistema e tutti coloro che hanno un cuore per il Signore lo vogliono servire, allora non hai nessun'altra scelta, devi studiare teologia, altrimenti nessuno ti darà lavoro. Se vai da una denominazione e dici voglio diventare pastore, volete assumermi? Prima devi mostrare una carta. E poi vogliono ancora chiedere in che direzione sei tu. Se tu sei nella scuola sbagliata biblica, no, allora non va bene. Mi dispiace. E poi devi fare ancora una predica di prova davanti alla congregazione per vedere se gli piace. Se tu vuoi servire così, allora devi stare attento a non dire qualcosa di sbagliato che offenda gli anziani nella prima fila, altrimenti perdi il tuo lavoro. E non soltanto offenderli, anzi devi dire anche qualcosa che gli piace, così che siano contenti. Dico ancora una cosa che dicono i tedeschi, un proverbio. Se tu mangi un determinato pane devi cantare la canzone, la stessa canzone, è un modo di dire. Yeah. E devi pure ballare, come loro dicono. Dipende da chi ti nutri, insomma. Questo sistema è impossibile, non abbiamo più bisogno di dire, aggiungere qualcosa, ma voi lo dovete vedere perché Dio lo odia. Il Signore non lo tollera, non lo sopporta. E alla fine questa Jezabel, questa femmina, è una donna velenosa, alla fine, velenosa. E alla fine tutta la Chiesa, questa potenza, è caduta, è mescolata, corrotta, e tenebre, cioè idolatria. E poi hai l'adorazione di Maria e dei santi. Tu diventi santo solo se muori, dopo essere morto. E se hai compiuto almeno un paio di miracoli, e se non hai fatto miracoli, allora devono inventarne un paio, affinché tu possa essere dichiarato santo. Che sciocchezza! È una sciocchezza, è una cosa che puzza per il Signore. Ma alcuni, perché in tedesco si dice è formaggio, è sciocco, e dice puzza come il formaggio. Ma a qualche uomo piace, dice il formaggio, questo odore, questa puzza. E sono morti, ciechi, miserabili, nudi. Questa è Babilonia, è veramente Babilonia. Una madre con molte figlie, la madre delle prostitute, ubriaca con il sangue dei santi, si è prostituita con il mondo, con la politica, con il potere, con il commercio. E la madre siede sulla bestia. E nel Medioevo regnava, i re avevano paura di lei, perché aveva la chiave del cielo, la chiave del regno del cielo. Così se il re non ubbidiva, allora loro chiudevano e doveva andare nello stagno di fuoco. Era piena di potere e seduta sulla bestia politica, e conduce la bestia dove vuole, come Balaam che è seduto sull'asino. Apocalisse ci dice: alla fine Dio utilizzerà questa bestia per divorarla. Oggi lei è seduta sulla bestia, ma più tardi la bestia la divorerà. Come Isabel alla fine viene divorata dal cane. E il cane è la dissanguata. Dobbiamo vedere l'immagine chiaramente. Cosa dobbiamo fare? Che cosa dice il Signore alla fine in Apocalisse 18? Versetto 2, 18:2. Egli gridò con voce potente: è caduta Babilonia la grande. Tu devi credere, la religione è molto grande in questo mondo. È indifferente quale religione, cristianesimo, islamismo, buddismo, è tutto grande, sono delle bestie potenti. Perciò è anche bene se non siamo troppo grandi. è diventata ricettacolo di demoni, è diventata covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. Vi ricordate al seme di senape che ha seminato? Doveva essere, avere una certa grandezza e doveva produrre cibo. Ma quando è cresciuto è diventato un grandissimo albero dove tutti gli uccelli andavano lì, si posavano sull'albero e ponevano i loro nidi. E la stessa cosa qua, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. Signore Gesù, il Signore deve aprire i nostri occhi. Che cosa dobbiamo dire? Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente e i re della terra hanno fornicato con lei. È veramente così, la madre delle prostitute. E oggi, persino tra le grandi denominazioni, possiedono un certo potere politico. Penso lo possiamo dire anche qua, anche la religione in Germania, in Europa, hanno un certo influsso politico. E chi vuole vincere le votazioni deve ballare con la Chiesa, per modo di dire. Devono un po' lavorare con le Chiese. I re e anche i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso. Poi udì un'altra voce, lode al Signore, dobbiamo sentire, udire un'altra voce. C'è una voce che ci avverte, la dobbiamo sentire, e poi c'è una voce, un'altra voce, che viene dal cielo, che diceva, uscite da essa, o popolo mio, versetto 4. È il popolo di Dio, ricordatelo. Tratta il popolo di Dio con amore. Penso che otteniamo molto di più tramite l'amore che tramite le discussioni o altri metodi. Uscite da essa, o popolo mio, perché il popolo è stato imprigionato, era forse ed è ancora. La Babilonia è una prigionia, soprattutto per il popolo di Dio. Non così tanto il mondo. Naturalmente Babilonia ha a che fare col mondo, ma Babilonia è soprattutto un simbolo per il mondo religioso, ma anche per il mondo materiale, perché oggi è tutto mescolato. Ma la cosa importante per il Signore è che questo mondo religioso, come allora, quando il Signore venne sulla terra, il problema che aveva il Signore non era con i Romani, ma con i giudei aveva problemi. Non aveva così tanti problemi con Erode, il re dei giudei, e con i sommi sacerdoti, gli scribi, i farisei, i sadducei che hanno infiammato il popolo contro il Signore, la religione. Tutto l'intero popolo di Dio si trovava in questa schiavitù, era stato preso in schiavitù. Dio non poté convincerli, Gesù. E oggi, voglio dire, spesso è più semplice predicare l'Evangelo, mostrare l'Evangelo a uno che non crede, che a uno che è profondamente radicato nelle dominazioni. Devi litigare con lui. E persino se tu litighi, e più tu litighi, più allunga le sue radici. È molto strano. Se tu parli con un cattolico, per loro il cattolicesimo, sono cattolici ma non tanto di più, non significa molto per loro essere cattolici, ma se parli contro il cattolicesimo romano, allora sono totalmente cattolici e si mettono a litigare con te, fino alla morte. Così è. Quindi per favore non litigate con qualcuno su Babilonia. Non ha senso, non fa senso. Ma nella preghiera e nell'amore dire la verità. E se non lo vedono in questo momento, non fa niente. Forse quest'anno non lo vedono, ma prossimo anno forse lo vedono, soprattutto se preghiamo per loro. Il Signore lo farà in modi diversi, perché può aprire gli occhi anche tramite altre situazioni. Perché no? Uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. Sapete, fratelli? Se il popolo di Dio rimane dentro nel cattolicismo, per esempio, direttamente o indirettamente sostengono questo sistema. Se tu sei lì o non sei lì, sì, tu dici sì, sono qui presente ma non sono d'accordo col sistema, ma se tu non sei d'accordo perché sei ancora lì, perché la frequenti. E se non sei per nulla d'accordo e tu rimani nel cattolicesimo, per loro è un incoraggiamento. Guarda, guarda la gente, pensa che non siamo giusti, però sono qui ancora. Perché non se ne vanno? È un incoraggiamento per loro. Quindi, se uno rimane in loro, agli occhi del Signore hanno parte ai loro castighi, alle loro piaghe. È molto chiaro qui. Uscite da essa per non essere coinvolti nei suoi castighi, perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo. Questo vuol dire quando ci saranno gli ultimi 3 anni e mezzo, quando Babilonia veramente distrutta, la madre con tutte le sue figlie, e se tu sarai dentro, allora sarai partecipe anche dei 3 anni e mezzo. Allora non sarai sicuramente salvato dall'ora della prova. Signor Gesù. Mi dispiace che molti non lo vedano. Ma spero che noi preghiamo per il popolo di Dio. Non abbiamo bisogno di litigare con loro. Paolo disse: un servitore di Dio non deve litigare. Non dobbiamo litigare. non hai nessun guadagno se litighi con qualcuno.
Herr Jesus. So. Ich glaube, das ist gut genug.
Penso che è sufficiente quello che abbiamo detto relativamente a Babilonia, ma penso proprio questa parola doveva essere detta affinché tutti i santi e soprattutto i giovani vedano qualcosa. Non possiamo vedere solo le cose positive, dobbiamo vedere anche le cose negative affinché siamo vaccinati e non che diciamo tu regni nella chiesa. No, non abbiamo bisogno di litigare, di discutere. Non regnare non significa che non abbiamo anziani nella chiesa. Abbiamo delle stelle alla destra di Dio. È anche un mistero, perché la Chiesa ha bisogno delle stelle. Non è per nulla semplice essere anziano nella Chiesa, ve lo dico. È il compito più difficile nella Chiesa. Devi essere un esempio. Questo significa che gli anziani e che i fratelli guardano anche se tu vivi quello che dici. Essere un esempio non è per nulla semplice. Molte cose possono fare i fratelli, ma tu non puoi farlo perché tu devi essere un esempio. E io non capisco, alcuni fratelli non sono per nulla un esempio e vogliono, nonostante ciò vogliono regnare, e allora soffrono, i fratelli soffrono, non va bene. Il Signore deve compiere qualcosa nella Chiesa. Se il sommo sacerdote non fa qualcosa, allora non abbiamo soluzione, non abbiamo nessuna soluzione. Perciò sta durando da 2000 anni. Prova a cambiare il cattolicesimo. Provaci. Vai dal Papa e digli che deve scendere dal trono. Parla bene il tedesco. Ti capisci il tedesco? That's good. Signor Gesù. Non è per nulla semplice. Ma se viene il tempo del giudizio, sarà l'unica soluzione per tutto questo sistema. Non cercare di cambiare questo sistema, perché noi non possiamo farlo. È un inganno se le persone pensano, io rimango lì e cerco di cambiare il sistema. Va bene. Tanti auguri e divertiti. Adesso torniamo alle cose positive, che è molto meglio. Adesso ho proprio voglia ed ho anche un grande peso affinché il fiume fluisca. La ricompensa dei vincitori in Apocalisse 2:3.7. Che saggezza, è così meraviglioso. Questa ricompensa è persino la soluzione che ci può aiutare per vincere. Non dobbiamo pensare, quando io vinco, allora ricevo questa ricompensa. No, non è così. Anzi, l'albero della vita doveva essere già la nostra parte come cristiani fin dall'inizio, o no, non è così? Non è forse così? ed è l'albero della vita che ci aiuta a vincere. Se non mangiamo dall'albero della vita, come possiamo vincere? Tramite cosa vogliamo vincere? L'albero della vita è il nostro Signore stesso, e tramite la sua soluzione, la sua opera, ha liberato di nuovo la via all'albero della vita, che quella via che l'uomo aveva perso. E tramite la salvezza riguadagniamo questa via e possiamo tornare all'albero della vita. Il Signore dice: io sono la vita e io vengo per dare la vita. Mangiami, io sono il pane che viene dall'alto, che viene dal cielo. Noi possiamo mangiare e bere il Signore. Venite a me, ha detto. Chi ha sete, venga. E io gli darò da bere dell'acqua della vita. E lui parlava dello Spirito. L'albero della vita e il fiume della vita dovevano essere la nostra parte, ma siccome la maggior parte non lo vogliono, non lo vogliono godere, preferiscono rimanere in Babilonia, non ascoltano, allora l'albero della vita diventa l'acqua della vita che era gratuita per noi tutti come una ricompensa. Il povero Signore, nessuno vuole avere la sua merce. Nessuno vuole avere il suo oro. Preferiscono avere una Porsche. Che cosa preferisci avere? Un'auto Porsche o questo oro celeste? Oro celeste. Impariamo tutti da lui. Noi vogliamo mangiare dall'albero della vita, vogliamo la teologia, vogliamo la spiegazione della Bibbia, vogliamo avere questa dottrina, vogliamo il parlare in lingue, anche se è finto, che non è reale. Perché preferiamo avere tutte queste cose? Non capisco. Ma bevi dall'albero della vita, è molto meglio che parlare in lingue. Dio ci può offrire così tante cose meravigliose, ma noi vogliamo delle cose strane. Non vogliamo mangiare dall'albero della vita. Alla fine il Signore ci dice: a chi vince io gli darò da mangiare. Quindi quello che doveva essere normale per tutti i credenti, qualcosa di super, di particolare, per apprezzarlo oggi anche, altrimenti non lo apprezzerebbe nessuno. Un giorno, quando non ci sarà più acqua, allora non sprecherai più l'acqua, perché l'acqua è preziosa, è più cara della benzina. Nessuno apprezza ciò che Dio ci vuole dare. Anche la manna. La manna sarebbe stata per tutti nel deserto. La manna non è nascosta, devi solo alzarti un po' presto, esci ed era su tutta la terra era coperta con la manna, sufficiente per tutti. Ma alla fine il popolo non ne poteva più di manna, non la voleva più mangiare. E alla fine non c'era più la manna. Vuoi trovare la manna a Babilonia? Dove? Allora la manna diventa la manna nascosta. La parola di Dio dovrebbe essere libera e disponibile per tutto il popolo. Ma ora, dove senti tu la parola vivente che veramente nutre e ti rinforza interiormente, che ti trasforma? Oggi è così è rara da trovare, è rara. Il cibo che oggi il Signore ci vuole dare come vincitori, vuol dire vincitori che veramente vogliono, allora Dio ci darà questo cibo vivente. Voi chiese dovete avere un cibo vivente. Non un messaggio bello. Che cosa serve un bel messaggio? Io voglio mangiare. Io non voglio che qualcuno mi racconti della torta della foresta nera, ma io, sapete, la voglio mangiare. Il cibo che era previsto per il popolo e disponibile per tutti, adesso questo cibo diventa una ricompensa. È triste. Allora dobbiamo dire al Signore: Signore, vogliamo avere cibo nella Chiesa. Voglio essere un vincitore. Voglio avere il primo amore. Allora il Signore verrà da te e ti dirà: sì, amen, ti darò da mangiare dell'albero della vita. Ed è l'unica via per guadagnare, riguadagnare questo primo amore. Se noi non mangiamo dall'albero della vita, non è possibile. E bere, dobbiamo bere dall'acqua della vita. Spesso e continuamente: Signore, Abba Padre, Signore, vengo a te per bere. Ho sete, vengo, Signore Gesù. E tu dici: io prendo dell'acqua della vita gratuitamente. Questa è la prima categoria della ricompensa, perciò li ho riuniti tutti in una categoria, perché si appartengono. Altrimenti, se non li riuniamo assieme, allora non abbiamo una giusta visione. È la prima rubrica della ricompensa, che questo è il cibo celeste e vivente. Abbiamo bisogno mangiare dall'albero della vita, bere dell'acqua della vita. Coloro che sono vincitori, il Signore li conduce al fiume dell'acqua fresca. Il godimento della manna nascosta. Amen. Oggi abbiamo un cibo nascosto che nessuno conosce, è veramente così. Come ha detto il fratello, della torta di mele e di uva. Che cosa avete goduto? Ci chiederanno nella riunione. Abbiamo goduto la torta di mele e di uva, le mandorle. In quantità ne abbiamo godute e abbiamo anche goduto l'olio dorato e l'acqua fresca che sgorga. Amen. Riceviamo questo cibo nella Chiesa, ma per gli altri sono nascosti. Per noi nella Chiesa era normale. Prova però a raccontarlo a qualcuno. Penseranno che tu sei un po' matto. Sei diventato matto. Cosa dici poi? Ti diranno. Anche noi leggiamo la Bibbia, abbiamo un pastore che predica. Abbiamo comunione tra di noi. Ma noi parliamo di qualcosa di diverso. Andiamo al punto E. Il cibo lo conosciamo tutti perché l'abbiamo goduto. Non solo il cibo, ma anche la cena. La conferenza è sempre una cena, una festa. È importante avere una porta aperta nella Chiesa, soprattutto nel candelabro d'oro, la Chiesa che il Signore ricostruisce. Non abbiamo organizzazioni, non abbiamo una missione, veramente. Non abbiamo un'opera missionaria, non abbiamo un comitato e viene raccolto i soldi e le persone vengono mandate, i missionari, e vanno in Africa e distribuisci i soldi e tutti pensano, oh, che grande opera. Bisogna fare qualcosa per mostrare che tu lavori e quindi possa essere pagato, altrimenti non prendono più le sovvenzioni. Dobbiamo mostrare, fanno le foto, no? Per provare. È così, ma nella Chiesa non abbiamo qualcosa del genere. Non abbiamo nessuna organizzazione, nessuno è responsabile di una missione. Chi è tra di voi il presidente del comitato della missione? Abbiamo una missione che spedisce missionari in Africa? No, non l'abbiamo. Noi abbiamo comunione, è tutto quello che abbiamo. Che cosa facciamo allora? Come possiamo guadagnare le persone? Come vogliamo predicare il Vangelo? Abbiamo un campo, un'organizzazione, un'opera come il comitato? No, non abbiamo. Allora cosa dobbiamo fare? Abbiamo bisogno di colui che ha la chiave di Davide. Lui ci deve dare una porta aperta in tutte le chiese per la parola. Abbiamo bisogno di una porta aperta. Se tu non hai questa porta aperta, allora devi organizzare, devi fare tanto, devi raccogliere i soldi e devi fare tante, devi lavorare tanto per farlo funzionare, e se non fai nulla non funziona più. Soprattutto quando i finanziamenti sono finiti, la cassa è vuota, niente, perché la chiave sono i soldi, non è la chiave di Davide, è la chiave della cassa. E quindi apre la porta per questa opera e la cassa aperta. Ma noi abbiamo bisogno di qualcosa di diverso nella Chiesa, abbiamo bisogno della chiave di Davide. Abbiamo un'altra camera del tesoro. La ricchezza del nostro Signore, della vita, è la forza, la sua potenza, la sua autorità. E abbiamo una porta aperta per la sua parola. È indifferente dove si trova, se in Romania, in Polonia, in Ucraina. Avete bisogno di una porta aperta a Kiev. Il Signore deve darvi una porta aperta che vengano 100 studenti, perché no? Se il Signore apre una porta, 50 studenti brucianti, ferventi, delle pietre viventi, delle persone fedeli che possano insegnare anche ad altri, dice Paolo. E quando leggiamo gli Atti, dove vanno gli apostoli, ovunque dove vanno, il Signore apre le porte. Amen. E il Signore era colui che li aveva mandati. Chi ha aperto la porta della casa di Cornelio? Pietro? E fosse Pietro andato a bussare da porta a porta? Fosse trovo ancora qualcuno che ha aperto? No. Lui è venuto e ha bussato alla porta. Chi ha bussato alla porta? E fosse Pietro andato a bussare alle porte? No. Cornelio ha mandato delle persone e ha bussato. Meraviglioso. Non è meraviglioso? Se il Signore ci dà una porta aperta, allora busseranno alla porta. Le persone vengono da te e bussano alla tua porta. E chi lo fa? Gli angeli del Signore sono apparsi a Cornelio. Cornelio, vai a Joppa. Lì c'è un uomo che si chiama Pietro e bussa alla porta. E lui verrà con te. Il Signore ha saputo del retroscena giudaico di Cornelio e doveva preparare anche Pietro. Una visione particolare affinché Pietro potesse capire. E dopo questa visione qualcuno ha bussato alla porta. Era un altro genere di bussare alla porta, diverso dal nostro. Se il Signore apre la porta per la Chiesa, non hai bisogno di aver paura che nessuno venga alla Chiesa. E il Signore vi darà anche una porta aperta se volete uscire e aprirà i cuori. E il Signore arrangerà le cose che voi troverete, queste persone, quelle che il Signore ha già prescelto. Abbiamo bisogno di una porta aperta nella Chiesa. E il Signore è troppo occupato, allora diglielo: Signore, per favore, prestami la chiave, apro io e dopo te la ritorno. Sai, se tu hai così volentieri una porta aperta dal Signore, il Signore allora ti dirà: sì, sì, arrivo, ti apro la porta. Pensi forse che il Signore non lo farà? Ho spesso una porta aperta. Prego, se amiamo il Signore, se abbiamo questo amore fraterno nella Chiesa, tra di noi, come la Chiesa a Filadelfia, non litighiamo e abbiamo l'amore del Signore e veniamo edificati insieme e godiamo dell'albero della vita, riempiti. Pensi che il Signore non aprirà una porta per noi? Amen. Ricordati, lui ha la chiave di Davide. E se lui ha la chiave deve essere utilizzata. A che cosa ti serve una chiave se non la utilizzi? Spero che da ora in poi, fino al ritorno del Signore, che le chiese abbiano una porta aperta.
Amen.
Avete una bellissima sala a Reutlingen, ma non è ancora piena. Signore, devi dire al Signore, Signore, apri una porta, la sala deve essere riempita. Spesso a Fountain Valley ho ricordato ai fratelli perché hanno affittato una sala e c'è una targhetta e c'è scritto capacità massima, mi sembra 87. Sì, è stata una targhetta che hanno messo i vigili del fuoco probabilmente, ma noi siamo solo 30. E poi ho chiesto, ma quanti posti ci sono ancora liberi? Ancora 57 posti liberi. Lasciateci riempire questi posti. Come? Abbiamo bisogno di una porta aperta. Signore, apri la porta per noi, per la tua parola, alla scuola, all'università, ai vicini, ai parenti. Signore, dacci una porta aperta.
Amen.
Se però noi non andiamo a questo sommo sacerdote che possiede la chiave ed è per noi indifferente se la usa o non la usa e noi non lo utilizziamo per niente, non gli chiediamo niente e cerchiamo di aprire noi la porta, allora abbiamo dei problemi. E alla fine facciamo venire spesso tante persone che ci fanno problemi. Come un certo presidente, non voglio dire il nome, in America, voleva essere così generoso, aprire le porte affinché tutti quelli di Cuba venissero. Allora il Fidel Castro ha detto va bene, allora ha aperto le prigioni e cosa hanno fatto? Hanno mandato tutti i malfattori che erano in prigione, li ha mandati in Florida. Pensi che il nemico non faccia la stessa cosa? Ma lasciamo che il Signore apra la porta, Lui ha la chiave. Dobbiamo dire al Signore, Signore, apri per noi la porta. È per il tuo interesse portare le persone nella Chiesa, persone che vogliono essere edificate, vogliono edificare pietre viventi. Quando il Signore era sulla terra ha detto, nessuno viene a me se non viene attirato dal Padre. E oggi il nostro Signore ha questa chiave. E spero che noi abbiamo consapevolezza in tutte le chiese, al nord, al sud, all'est, all'ovest, in tutta l'Europa, in Spagna, amen, in Spagna, Italia, hey Jesus. Ci sono Signor Gesù, il Signore può riaprire le porte, una porta aperta, abbiamo bisogno di una porta aperta, ma questa porta aperta viene offerta solo alla Chiesa a Filadelfia e neppure a Sardi. Ma il Signore si è mostrato come colui che ha la chiave. E se pensiamo di essere Filadelfia, con l'amore fraterno, edificati in unità, godiamo la vita. Abbiamo il primo amore per il Signore. Allora il Signore ci darà una porta aperta. Tutte queste cose non sono soltanto una ricompensa, ma sono qualcosa che abbiamo bisogno anche oggi, diventare una freccia, diventare una colonna nella casa del Dio. Abbiamo bisogno di tante colonne ferme, dei fratelli fermi nella casa che portano anche i pesi, che sono rinforzati nello spirito e stabili e non portati a destra e a sinistra, immaturi, ma maturi, cresciuti nella vita, che portano, che aiutano nella vita di Chiesa. Abbiamo bisogno di tali fratelli. Amen. Il nome, su di loro è scritto il nome di Dio, il nome della città di Dio. È scritto su di loro, amen, della nuova Gerusalemme. E sono pieni dell'essere del Signore. Ricordati, il nuovo patto non è per stampare tanti libri, ma come ha già detto un fratello durante la conferenza, non devono essere scritti con la tinta, ma con lo spirito del Signore, nei cuori di carne, in tavole che sono cuori di carne, e Lui vuole scrivere qualcosa di Lui nel nostro essere, viene riportato dentro di noi, tramite lo Spirito. Amen. Il nome di Dio, del Padre, e non solo questo, il nome della Nuova Gerusalemme, Sion. Deve essere scritto sul nostro cuore e deve poter essere letto anche dagli altri uomini. Ciò che è scritto si può anche leggere. Non è possibile che se sei ripieno dello spirito sei freddo come il ghiaccio. Non funziona. Non sono compatibili queste due situazioni. Se tu sei ripieno, sei fervente, e chi tocca questo fuoco che è in te si brucia, allora il fuoco esplode, le faville. E anche il nome del Signore, del Trino Dio e la Chiesa, questi tre nomi uniti in uno, è così meraviglioso. Non è vero se gli uomini dicono sono per Dio e non per la Chiesa, allora ti manca il nome della Nuova Gerusalemme, manca, non va bene, non è perfetto, non è completo. E poi il Signore ha detto, in questi due punti, H e I, che riceveremo la stella mattutina. La stella mattutina è il ritorno del Signore come un ladro di notte quando tutti dormono ancora. La stella mattutina la vedi solo la mattina presto, prima del sorgere del sole. E splende chiaramente, splende più chiara di tutto. E secondo Pietro 1, dobbiamo porre attenzione alla parola profetica fino a che la stella mattutina appare e sorge nei nostri cuori. Quindi, se la stella mattutina non sorge nei nostri cuori, allora non puoi vederla se viene. Deve essere una cosa che avviene in modo parallelo. Signore Gesù, dobbiamo veramente leggere e pregare. Lui è la stella mattutina. La stella mattutina viene vista soltanto da coloro che la vogliono vedere, che si alzano presto per vederla, che la vedono anche di notte e che apprezzano molto la parola di Dio nel loro cuore e non delle interpretazioni proprie e pensieri strani. No, lasciateci leggere secondo Pietro, perché ha a che fare con la stella mattutina. Secondo Pietro, è una cosa, non parlare una cosa qualsiasi. Abbiamo la parola di Dio. 1,19, scusate. Amen. Ma con il prezzo. Ma non è giusto? Ah, scusate, sono al primo. Amen. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione come una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. E dice, dobbiamo fare bene attenzione, non dobbiamo trattare la parola di Dio in modo leggero. Amen. Che non interpretiamo noi la parola di Dio così come vogliamo. Imparate dal Signore e imparate da quello che Pietro ci ha detto. La parola profetica più salda. Nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale, infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. L'abbiamo letto e dobbiamo ripeterlo a casa. E questa stella mattutina significa che verremo anche rapiti e verremo preservati dall'ora della tentazione. La stella mattutina e la salvezza dall'ora della tentazione o dalla prova. E questa è l'unica via per essere salvati, dall'ora della prova. E questo che ha detto non significa che tutti i credenti verranno salvati dall'ora della tentazione, altrimenti il Signore non avrebbe detto così. Poi c'è un punto difficile. Ricevono una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce. Lasciateci leggere Apocalisse 2.
Amen.
Versetto 17. Chi ha orecchi ascolti la seconda parte. A chi vince io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Amen. Signor Gesù, che cos'è questa pietruzza? È un mistero già da allora fino ad adesso, da sempre. E ci sono alcune interpretazioni, ma nessuna interpretazione è soddisfacente. Alcuni esempi vengono dal mondo, da pratiche, forse le possiamo anche utilizzare, ma se il Signore ci mostra una tale pietruzza, allora deve esserci anche un significato nella parola. E qui con la pietruzza vediamo sicuramente una pietra preziosa alla borsa di Petrus, non so chi è. nessuno sa che cosa significhino, perché Mosè non ha spiegato. Urim significa luce e Turim significa pienezza. E queste due parole, luce e pienezza, nella Septuaginta, significa rivelazione e verità. Sono due parole greche. Luce e pienezza e verità. E il sommo sacerdote, quando venivano e chiedeva qualcosa e non sapevano cosa fare, quando c'era un problema nella chiesa, tra il popolo, dovevano giudicare ma non sapevano cosa fare, dobbiamo far guerra o no, che cosa dovevano fare? Andavano dal sacerdote nel Santissimo e c'era questo Urim e Tumim. Il Signore parlava in questo modo particolare, non sappiamo come parlava con loro e solo colui che entrava poteva saperlo. Bianca in greco significa anche chiaro e splendente, non è solo il colore bianco, ma la luce è anche bianca, è determinata, è definita anche col bianco. E questa parola che dice pietruzza bianca, che vuol dire splendente, non soltanto perché è bianco il colore, per noi questo è bianco, ma la luce è anche bianca. Così qui vediamo sicuramente chi vince a Pergamon. Tante cose. Allora, quelli che sono nel mondo non sanno cosa significa, quelli nella religione non sanno, ma chi vince, lui lo sa, perché hanno questa pietruzza bianca. E ciò che c'è scritto sopra il nome, nessuno lo conosce, solamente colui che lo riceve, lui lo conosce. Come? Non c'è un come. Alcune parole, uomini dicono, ma come fai a saperlo? Non posso chiarire, non posso spiegare da dove lo so. Alcune volte faccio una scaletta assieme al Tobias e dopo lui mi chiede, ma dov'è che lo vedi? Ma dov'è che lo sai? Non lo so. Che cosa devo dire? Nessuno lo sa. Va anche bene. Va bene se nessuno lo sa. Ma noi nella Chiesa abbiamo ricevuto una tale unzione. Da dove conoscete voi? Non lo possiamo chiarire tante cose. Perché conosciamo queste cose? Non lo puoi spiegare. Nella Chiesa abbiamo questa pietruzza bianca meravigliosa. Lui parla e si rivela a noi in un modo particolare. Ci parla, si rivela, ci dà la luce. Lui è la verità. Lui ci dice cosa dobbiamo fare. In un modo misterioso. Amen. E più noi vinciamo o vogliamo vincere, più il Signore ci darà questa pietruzza bianca. E lode al Signore. Noi riceveremo questa pietruzza bianca e l'abbiamo già sperimentata. I loro nomi non verranno cancellati dal libro della vita. Lode al Signore. Cancellare non significa che perdiamo la nostra salvezza, ma coloro che non vinceranno, che saranno infedeli, che saranno mondani e che vorranno rimanere nella religione e saranno freddi non avranno parte al millennio, al regno millenario. E non aver parte significa che durante questo tempo il tuo nome verrà cancellato dal libro della vita, cancellato, ma solo per questo periodo di tempo. Come le cinque vergini non hanno perso la loro salvezza, ma il Signore gli disse: non vi conosco. Chiaro che il Signore li conosceva. Quante persone gli dissero: Signore, Signore, abbiamo predicato nel tuo nome, abbiamo fatto nel tuo nome questo e quello. E lui gli disse: non vi conosco, cancellati. E chi oggi rinnega il nome del Signore, allora lui, il Signore, dice: quando tu verrai nel regno di mio Padre, allora rinnegherò il tuo nome, gli angeli rinnegheranno il tuo nome. E tu dirai: ma il mio nome è scritto. E lui dirà: ma dov'è il tuo nome? Per il regno millenario non trovo il nome sulla lista. Che cosa dirai?
Oh,
Signore Gesù, amen. Ma il Signore, non verranno colpiti dalla morte seconda, la L, è una ricompensa della seconda morte, perché la seconda morte è lo stagno di fuoco, e lo stagno di fuoco è molto caldo, scotta, dovete credermelo. Come la fornace di Nebuchadnezzar che lasciò scaldare, e quelli che si sono avvicinati troppo vicino sono stati bruciati. Questo significa: se noi oggi non vinciamo, soffriremo la seconda morte, non verremo gettati dentro, ma passeremo come attraverso il fuoco. Ciò che significa non voglio neppure tentare di spiegarlo. Io, è indifferente come è, non voglio attraversare il fuoco. Il Signore lo sa che ho paura del fuoco. Signore Gesù. E invece di questo verranno vestiti di vesti bianche come la sposa in Apocalisse 19. Cammineranno con il Signore in vesti bianche, il punto M. Amen. Amen. Cammineremo col Signore in vesti bianche. È meraviglioso. Enoch l'ha già sperimentato da lungo. Va così bene. Qui vediamo quanto sia importante il cammino nella Chiesa. Non pensare che sia una cosa che non vale, ma in quel giorno cammineremo con il Signore in vesti bianchi. E se lo vogliamo, allora già oggi, come la Chiesa a Sardi, che ci sono alcuni, purtroppo solo alcuni, che non hanno macchiato i loro vestiti, le loro vesti, e hanno acquistato le loro vesti, hanno pagato il prezzo, hanno imparato a camminare con il Signore oggi. Che il Signore ci dia grazia, che apparteniamo a questi che acquistano vestiti bianchi dal Signore. Penso a queste tre cose: l'oro, le vesti bianche e il collirio appartengono assieme. Non puoi dire ho molto oro e cammini secondo la carne. No, non può essere, è impossibile. È impossibile. Se un uomo partecipa così alla natura divina, allora litiga e cammina nella carne e crea tanti problemi alla Chiesa, è impossibile. Allora devi dire che questa persona non ha oro, è bancarotta. Chi possiede l'oro e compra continuamente oro, come ha detto il fratello, giornalmente un grammo, e anche va bene. Se tu compri sempre continuamente oro, allora sei sicuramente una persona che ha imparato a camminare in Cristo, perché non puoi acquistare l'oro se cammini nella carne. E se tu impari a camminare nello Spirito, in Cristo, allora non puoi camminare come un cieco. È impossibile, è impossibile. Allora, non solo puoi acquistare l'oro, se tu vuoi acquistare l'oro, il Signore ti dirà, ma con l'oro, guarda, ho anche questo. Un vestito bianco. Tu non potrai dire no, ho solo bisogno dell'oro. Il Signore ti dirà è un set. L'oro, se compri l'oro, prendi anche il vestito bianco. Devi prenderlo. Allora dirai ok, va bene, prendi il vestito bianco. Momento, ti dirà, c'è ancora qualcosa. C'è anche il collirio. Anche questo è tutto assieme, è un set. Amen. Che come puoi camminare con il Signore in cecità se tutto è buio, non vedi niente? Quindi tutte queste cose appartengono assieme. Che il Signore ci dia grazia. E questo è la nostra ricompensa ed è allo stesso tempo anche la nostra esperienza giornaliera. Camminare con le vesti bianche col Signore è meraviglioso. E il Signore disse che vogliamo ricevere anche la corona della vita, non oggi. Questa corona la riceverai più tardi, ma oggi regniamo già nella vita, non sul trono, non al di sopra dei santi, non regniamo sulla Chiesa, ma tu regni nella Chiesa su te stesso, nella vita, scusate, regni nella vita su te stesso. Abbiamo bisogno, non dobbiamo regnare gli altri, ma dobbiamo regnare noi stessi. Dobbiamo controllarci. Non dobbiamo cercare di regnare al di sopra degli altri. E poi, quando il Signore tornerà, riceveremo potere. Saremo seduti col Signore sul trono. Sarà un trono molto grande, perché potremo sederci tutti con Lui. Però il mistero è che siamo tutti un corpo, il suo corpo. E noi saremo seduti con Lui in unità, edificati. Siamo un corpo edificato, unito a Lui. Se no, il trono dovrebbe essere così grande come la sala, che tutti possano sedersi. Giovanni e suo fratello Giacomo vogliono sedersi uno a destra e uno a sinistra. Noi ci siederemo tutti insieme con lui sul trono, come il suo corpo meraviglioso, saremo seduti con lui sul trono. Poi ricevono potere sopra le nazioni e regneranno su di loro con una verga di ferro. Allora regneremo solo da quel punto, ma però regneremo sulle nazioni. Non è meraviglioso? Volete ricevere tutti questa ricompensa? Amen.
Alleluia.
È molto migliore dell'altra lista. Questa lista negativa la possiamo dimenticare. Prendiamo questa lista. E alla fine, chi vince? Che cosa? Erediteranno tutte le cose. Leggiamo assieme. Apocalisse 21:7 per terminare questa conferenza. Leggiamola assieme. Apocalisse 21:7. Devono leggere tutti coloro che ereditano, che vogliono essere vincitori. Amen. Con tutto il cuore, dallo spirito, con tutta la tua forza, leggilo. Il versetto 7. Chi vince erediterà queste cose, o tutte le cose. Io gli sarò Dio, ed egli mi sarà figlio. Amen. Amen. Chi vince? Amen. Erediterà tutte le cose. È scritto in tedesco. Amen. Noi vogliamo vincere, Signore. Vogliamo ereditare tutte le cose con Cristo. Amen.
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 Lobe den Herrn. So gut. Das ist Offenbarung.
Questa è Apocalisse.
Die anderen. Das ist nicht mehr wichtig.
Il resto non è più così importante.
Die anderen nur für die Welt.
Il resto è per il mondo, non è così importante per noi, anche se alcuni punti sono importanti, ma un giorno, quando avremo tempo, ne avremo comunione. Lode al Signore per la conferenza, per la parola in Apocalisse, la parola che il Signore ha parlato nella Chiesa per noi tutti, ed è bene se l'abbiamo letta. E però va bene anche se teniamo questa parola fino a che il Signore torna, fino a questo tempo. Lode al Signore. Amen. Abbiamo una canzone per i vincitori? La cantiamo, una canzone per i vincitori.